Ciao, leggo Stonebridge Blues di Leslie Finberg. Edizione Il Dito e la Luna, traduzione a cura di Margherita Giacobino e Davide Tolu. Capitolo 1. Cara Teresa, è notte e sono sdraiata sul letto. Mi manchi, ho gli occhi gonfi e le lacrime mi scorrono calde sul viso. Fuori infuria un violento temporale estivo, con tuoni e lampi. Stasera ho camminato per le strade cercandoti nel volto di ogni donna che incrociavo, come ho fatto ogni sera di questo esilio solitario. Ho paura che non rivedrò mai più i tuoi occhi ridenti e canzonatori. Poco fa al Greenwich Village ho preso un caffè con una donna. Una comune amica ci aveva combinato un appuntamento, sicura che ci saremmo intese, dal momento che siamo entrambe politicamente impegnate. Ebbene, ci siamo sedute a un bar e lei ha parlato della politica dei democratici, e di seminari e di fotografia, dei problemi con la sua cooperativa e di come lei sia contro il blocco degli affitti. Non c'è da stupirsi, il suo paparino è un proprietario di case. Mentre parlava, la osservavo e mi dicevo che non sono altro che un'estranea agli occhi di questa donna. Mi guarda ma non mi vede. Alla fine ha detto che detesta questa società, per ciò che ha fatto alle donne come me, che si odiano talmente da essere spinte ad apparire e comportarsi come uomini. Ho sentito il sangue affluirmi al volto. Poi con tutta calma ho cominciato a dirle che le donne come me esistevano sin dall'alba dei tempi, da prima che ci fosse l'oppressione, e che allora quelle società le rispettavano. Lei ha messo su un'espressione molto interessata, ma ormai era già ora di andare. Così siamo arrivati a un angolo di strada dove alcuni poliziotti stavano malmenando un senzatetto. Io mi sono fermata e mi sono messa a gridare contro i poliziotti, e loro si sono diretti verso di me, con i manganelli alzati, e allora lei mi ha tirata via per la cintura. Io l'ho solo guardata, e di colpo ho sentito riemergere in me cose che pensavo sepolte. Sono rimasta lì a pensare a te, senza più vedere i poliziotti che stavano per colpirmi. Era come ripiombare in un altro mondo, in un luogo dove volevo tornare. E all'improvviso ho sentito un gran male al cuore, e mi sono resa conto che era un'eternità che il mio cuore non sentiva più niente. Teresa, ho tanto bisogno di tornare a casa da te stasera e non posso. Per questo ti scrivo questa lettera. Mi ricordo anni fa, il giorno in cui cominciai a lavorare al conservificio a Buffalo, e tu eri già là da qualche mese. Ricordo i tuoi occhi che incrociano i miei, mi catturano e giocano con me. Io dovevo seguire il caposquadra per compilare dei moduli, ma ero troppo intenta a chiedermi di che colore erano i tuoi capelli sotto quella cuffietta bianca di carta, a vedermeli liberi e sciolti e a sentirmeli scorrere tra le dita. Ricordo che hai riso dolcemente quando il caposquadra è tornato indietro e mi ha detto: «Allora, ti muovi o no?» Tutte noi, donna e uomo, ci siamo incazzate a morte quando abbiamo saputo che ti avevano licenziata perché non avevi permesso al caporeparto di toccarti il seno. Ho continuato a scaricare merci per un paio di giorni, ma mi sentivo stanca e depressa. Non era più la stessa cosa senza la tua luce. La sera che andai in quel nuovo club del West Side non riuscivo a crederci. Tu eri lì, appoggiata al bancone, i jeans stretti da mozzare il fiato e i capelli, i tuoi capelli sciolti sulle spalle. E di nuovo ricordo quello sguardo nei tuoi occhi. Non solo mi avevi riconosciuta, ma ti piacevo. E stavolta, ragazza mia, stavolta giocavamo in casa. Anch'io potevo muovermi come volevi tu, ed ero contenta di essermi vestita come si deve. Giocavamo in casa. Vuoi ballare con me? Non hai detto né sì né no. Ti sei limitata a lanciarmi un'occhiata provocante. Mi hai raddrizzato la cravatta, mi hai lisciato il colletto e mi hai presa per mano. Il mio cuore ti apparteneva prima ancora che cominciassi a muoverti a quel modo, il tuo corpo contro il mio. Tammy cantava Stand by Your Man e noi cambiavamo mentalmente tutti lui in lei per adattarla a noi. Quel tuo modo di muoverti conquistò anche il resto di me, non solo il cuore. Ti piaceva farmi morire di desiderio, piaceva anche a me. Le buci anziane mi avevano avvertita: se vuoi che il tuo matrimonio regga, non andare nei bar. Ma io sono sempre stata una buccia fedele, e poi quella era la nostra comunità, la sola a cui appartenevamo, per questo ci andavamo ogni fine settimana. Nei bar si faceva botte in due modi. Quasi ogni weekend lo si faceva in un modo o nell'altro, e qualche volta in entrambi. C'erano le scazzottate tra le buccie, piene di alcol, di vergogna, di insicurezza e di gelosia. Qualche volta le risse erano tremende e si estendevano a tutto il bar, come la sera in cui Eddie perse un occhio perché fu colpita alla testa con uno sgabello. Ero molto orgogliosa di non aver mai picchiato un'altra Butch in tutti quegli anni. Il fatto è che io gli volevo bene. Capivo la loro sofferenza e la loro vergogna, perché ero molto simile a loro. Amavo le rughe che gli solcavano i volti e le mani, le loro spalle curve appesantite dal lavoro. A volte mi guardavo allo specchio e mi domandavo come sarei stata alla loro età. Ora lo so. A loro modo anche loro mi volevano bene. Mi proteggevano perché sapevano che non ero una Butch del sabato sera. Alle Butch del fine settimana facevo paura perché ero Stone, una donna uomo di pietra. Se solo avessero saputo quanto mi sentivo impotente dentro. Ma le Butch più anziane, loro sì, conoscevano quello che mi aspettava e avrebbero voluto risparmiarmelo, perché era molto doloroso. Quando arrivavo al bar vestita da uomo, un po' curva e impacciata, loro mi dicevano «Sii fiera di te stessa» e mi aggiustavano la cravatta, più o meno come facevi tu. Erano come me, sapevano che non avevo scelta, per questo non ho mai fatto a pugni con loro. Ci scambiavamo pacche sulla schiena nei bar e ci guardavamo alle spalle a vicenda in fabbrica. Ma poi c'erano le volte in cui i nostri veri nemici entravano dalla porta principale. Bande di marinai ubriachi, picchiatori tipo Ku Klux Klan, maniaci e poliziotti. Sapevi sempre quando entravano, perché qualcuno aveva l'avvertenza di staccare la spina del jukebox. Anche se era l'ennesima volta che succedeva, quando la musica cessava tutti prorompevano in un «oh» di delusione. Poi capivamo che era ora di fare sul serio. Quando entravano i difensori della morale, era il momento di combattere, e noi combattevamo. E duro anche. Butch e femme, donne e uomini tutti insieme. Se la musica si interrompeva, perché alla porta c'erano i poliziotti, qualcuno riaccendeva il jukebox, e allora ci scambiavamo i partner. Noi in giacca e cravatta facevamo coppia con le sorelle drag queen in abito femminile e scarpette. Non sembra vero, ma a quei tempi era illegale che due donne o due uomini ballassero insieme. Appena la musica finiva, le Butch si inchinavano, le partner femme facevano la riverenza e tutti tornavamo alle nostre sedie, alle nostre amanti e ai nostri drink, ad aspettare il fato che incombeva. Di quei momenti ricordo la tua mano sulla mia cintura, sotto la giacca. Era lì che la tenevi, per tutto il tempo in cui c'era la polizia. «Calmati, tesoro, stai accanto a me, bambina, tranquilla», mi sussurravi all'orecchio, come la canzone di un amante alla guerriera, che per sopravvivere deve risparmiare le forze e scegliere quando e come combattere. Imparammo presto che la polizia parcheggiava sempre la camionetta proprio davanti alla porta del bar e ci lasciava dentro dei cani ringhiosi perché non potessimo uscire. Eravamo in trappola. Ricordi la sera in cui sei rimasta a casa con me perché ero malata? È successo proprio quella sera, ti ricordi. I poliziotti avevano scelto la Butch più dura di tutte per umiliarla sino a distruggerla. Era una donna di cui si diceva che faceva la doccia con l'impermeabile. Ci hanno detto che l'hanno spogliata, lentamente, di fronte a tutti lì al bar, e ridevano mentre lei tentava di coprire la sua nudità. Ci hanno detto che dopo è impazzita, dopo si è impiccata. Che cosa avrei fatto se fossi stata là quella notte? Ricordo le retate nei bar del Canada. Stipate nei cellulari della polizia, le Butch del sabato sera ridacchiavano, cercando di gonfiarsi i capelli e scambiarsi i vestiti per farsi mettere in cella insieme alle femme. Dicevano che era come morire e andare in paradiso. La legge ci imponeva di indossare almeno 3 indumenti femminili. Noi non ci siamo mai scambiate i vestiti, e neppure le nostre sorelle drag queen. Noi sapevamo cosa stava per succedere e anche tu lo sapevi. Avevamo bisogno di avere le maniche rimboccate e i capelli imbrillantinati per sopravvivere a tutto questo. Noi eravamo ammanettate strette dietro la schiena, voi eravate ammanettate con le mani avanti. Mi allentavi la cravatta, mi sbottonavi il colletto e mi accarezzavi il viso. Ti leggevo in faccia che soffrivi, avevi paura per me. Così ti sussurravo che sarebbe andato tutto bene, ma sapevamo che non era così. Non ti ho mai detto quello che ci facevano laggiù. Queen in una cella, Stone Butch in quell'accanto, ma tu sapevi. Trascinavano fuori i nostri fratelli uno alla volta, son di pugni e schiaffi, richiudendo in fretta le sbarre, casomai avessimo perso il controllo e cercato di fermarli, come se avessimo potuto farlo. Ammanettavano un fratello, polsi contro caviglie, oppure lo incatenavano con la faccia contro le sbarre, ci costringevano a guardare. A volte incontravamo gli occhi della vittima terrorizzata nella morsa della tortura e dicevamo dolcemente «Sono con te, tesoro». Guardami, è tutto ok, ti riporteremo a casa. Non piangevamo mai di fronte ai poliziotti, sapevamo che dopo toccava a noi. Quando la porta della cella si aprirà di nuovo, è me che trascineranno fuori e che incateneranno alle sbarre a braccia e gambe spalancate. Sono sopravvissuta? Immagino di sì, ma solo perché sapevo che a casa mi aspettavi tu. Ci lasciavano uscire per ultimi, uno alla volta, il lunedì mattina. Nessuna imputazione. Troppo tardi per avvisare della nostra assenza al lavoro, senza soldi, in autostop, attraversare il confine a piedi, i vestiti sgualciti, insanguinati, bisognosi di una doccia, feriti, spaventati. Sapevo che ti avrei trovato a casa se solo ci arrivavo. Mi preparavi il bagno e col bagnoschiuma profumato, mettevi fuori un paio di mutande e una maglietta fresca e di bucato, mi lasciavi sola perché potessi lavarmi via il primo strato di vergogna. Ricordo che era sempre la stessa scena. Mi mettevo le mutande e proprio quando stavo per infilarmi la maglietta sulla testa, tu entravi in bagno con una scusa, una cosa da prendere o da riporre. Con un colpo d'occhio memorizzavi le ferite sul mio corpo come una carta stradale, i tagli, i lividi, le bruciature di sigaretta. Più tardi, a letto, mi abbracciavi dolcemente, mi accarezzavi tutta, toccandomi ancora più delicatamente dove mi faceva male, e conoscevi tutti i punti doloranti, dentro e fuori. Non flirtavi subito. Sapevi che non mi sentivo abbastanza sicura da pensare al sesso. Ma lentamente riportavi fuori il mio orgoglio, mostrandomi quanto intensamente mi desideravi. Sapevi che ti ci sarebbero volute settimane e settimane per scegliere di nuovo la pietra. Ultimamente ho letto storie scritte da donne talmente arrabbiate con le loro amanti stone da deridere la loro passionalità quando finalmente cominciano a fidarsi e si lasciano toccare. E mi domando. Ti ho fatta star male quando non ti permettevo di toccarmi? Spero di no. Se era così, non l'hai mai dato a vedere. Tu sapevi, credo, che non era da te che mi difendevo. Io ero di pietra e tu trattavi questa pietra come una ferita che ha bisogno di cure amorose. Grazie, nessuno l'ha più fatto dopo. Se tu fossi qui stanotte, ma è solo un se. Non ti ho mai raccontato queste cose. Stasera ricordo quella volta che hanno arrestato solo me. In un posto sconosciuto. Ti farà star male, lo so, ma devo dirtelo. Era la sera in cui ci facemmo 150 km in macchina per raggiungere delle amiche in un bar e quelle non si fecero vedere. Quando la polizia fece irruzione, eravamo sole e il poliziotto con i gradi dorati sull'uniforme venne dritto verso di me e mi disse di alzarmi. Non c'era da stupirsi, ero l'unica donna uomo nel locale quella sera. Mi mise le mani dappertutto. Mi tirò fuori l'orlo delle mutande da uomo e disse ai suoi uomini di ammanettarmi. Non avevo addosso tre indumenti femminili. Volevo scatenare una rissa subito, perché sapevo che tra un attimo non avrei più potuto. Ma sapevo anche che se avessi reagito, quella notte tutti quanti sarebbero stati picchiati. Dunque non feci niente. Vidi che ti avevano immobilizzato le braccia dietro la schiena e ti ammanettavano. Un poliziotto ti teneva un braccio serrato contro la gola. Ricordo lo sguardo nei tuoi occhi, mi fa ancora male adesso. Mi ammanettarono così stretta dietro la schiena che quasi urlai. Poi il poliziotto si abbassò la cerniera dei pantaloni, molto, molto lentamente, con un ghigno sulla faccia e mi ordinò di inginocchiarmi. In un primo momento pensai, non posso. Poi dissi ad alta voce a me stessa e a te e a lui, non voglio. Non te l'ho mai detto prima. Ma qualcosa è cambiato dentro di me in quel momento. Ho imparato la differenza tra ciò che non posso fare e ciò che mi rifiuto di fare. Ho pagato il prezzo di quella lezione. Certo, non c'è bisogno che ti racconti i dettagli. La mattina dopo, quando uscii di prigione, tu eri lì. Avevi pagato la mia cauzione. Nessuna imputazione, si sono limitati a tenersi i tuoi soldi. Avevi aspettato tutta la notte in quella stazione di polizia. Solo io so quanto sia stata dura per te sopportare le loro occhiate, le battute oscene, le minacce. Sapevo che ogni suono che ti sforzavi di sentire da dietro le sbarre ti faceva rabbrividire. Pregavi di non dovermi sentire gridare. Non ho gridato. Ricordo che quando siamo uscite nel parcheggio ti sei fermata e mi hai messo cautamente le mani sulle spalle, evitando i miei occhi. Hai strofinato piano le macchie di sangue sulla mia camicia e mi hai detto. Non riuscirò mai a togliere queste macchie. E se qualcuno pensa che questo significa che tu nella vita eri relegata ad occuparti dei miei colletti sudici, che gli venga un accidente. Io sapevo esattamente che cosa intendevi. Era un tuo modo buffo e dolce di dire, anzi non dire, ciò che sentivi. Un po' come quando mi sento spaventata, ferita e indifesa, e allora mi nego ogni emozione e faccio battutine che in apparenza non c'entrano niente. Andando a casa guidavi tu, io avevo la testa sulle tue ginocchia e tu mi accarezzavi il viso. Hai riempito la vasca da bagno, tirato fuori la mia biancheria pulita, mi hai messa a letto, accarezzata con cautela, stretta dolcemente. Più tardi, quella notte, mi sono svegliata e tu non eri a letto. Eri seduta in cucina e stavi bevendo, la testa fra le mani. Piangevi. Ti ho presa tra le braccia e tenuta stretta. E tu ti sei ribellata e mi hai tempestato il petto di pugni perché volevi combattere, ma il nemico non era lì. Ma un attimo dopo ti sei ricordata delle mie ferite e hai pianto ancora più forte, singhiozzando. È colpa mia, non sono riuscita a fermarli. Ho sempre voluto dirti questo. In quel momento ho avuto la certezza che capivi davvero come io mi sentivo nella vita, soffocata dalla rabbia, con un tale senso di impotenza, incapace di proteggere me stessa o quelli che amavo di più, eppure decisa a resistere, a non arrendermi. Non avevo le parole per dirtelo allora. Ti ho detto solo: andrà tutto bene, non preoccuparti. E questa mia uscita ci ha strappato un sorriso ironico. Ti ho riportata a letto e ti ho fatto l'amore meglio che potevo, visto lo stato in cui ero. Sapevi che non era il caso di toccarmi quella sera, e quindi ti sei limitata a passarmi le dita tra i capelli, piangendo. Quando è che la vita ci ha separate, mia dolce guerriera? Pensavamo di aver vinto la guerra di liberazione, quando adottammo la parola gay, e di colpo spuntarono come funghi professori, dottori, avvocati a dettarci le regole per incontrarci e parlare. Ci hanno mandate via, ci hanno fatto vergognare del nostro aspetto, hanno detto che eravamo porci maschi sciovinisti, che eravamo il nemico. Ma erano cuori di donne quelli che hanno spezzato. Non è stato difficile mandarci via. Ce ne siamo andate in silenzio. Le fabbriche hanno chiuso, cosa che non avremmo mai immaginato. È allora che ho cominciato a passare da uomo. È strano essere esiliata dal tuo sesso entro confini che non saranno mai casa tua. Anche tu sei stata bandita, relegata in un'altra terra insieme a quelle del tuo sesso, ma forzatamente divisa dalle donne che amavi almeno quanto cercavi di amare te stessa. Per più di 20 anni sono vissuta su quella riva solitaria, chiedendomi che ne è stato di te. La vergogna ti ha spinta a lavarti via il trucco del sabato sera? Hai bruciato di rabbia sentendo le donne dire: se avessi voluto un uomo, sarei andata con uno vero? Stai facendo marchette oggi? Serve ai tavoli o impari Word Perfect 5.1? Sei in un bar lesbico e cerchi con la coda dell'occhio la donna più buce della sala? Le donne lì parlano dei democratici e di seminari e di cooperative? Stai con donne che sanguinano solo una volta al mese, durante il ciclo? O forse ti sei sposato in un'altra città operaia? Sei sdraiata al fianco di un metalmeccanico disoccupato che mi somiglia molto più di quelle donne e ascolti il respiro regolare dei tuoi bambini che dormono? Curi le ferite della sua anima nel modo in cui cercavi di guarire le mie? Pensi mai a me nel fresco della notte? Sono ore che scrivo. Mi fanno male le costole per un recente pestaggio. Sai com'è? Non sarei sopravvissuta così a lungo se non avessi conosciuto il tuo amore. Eppure la tua mancanza mi fa ancora soffrire e ho un disperato bisogno di te. Solo tu sapevi sciogliere questa pietra. Tornerai mai? Il temporale ora è passato. C'è un bagliore rosa all'orizzonte, fuori dalla finestra. Ricordo le notti in cui ti scopavo lentamente e profondamente, finché il cielo si tingeva proprio di questo colore. Non posso più pensare a te. Il dolore mi sta inghiottendo. Devo mettere via il tuo ricordo, come una vecchia foto preziosa. Ci sono ancora così tante cose che vorrei dirti, che vorrei condividere con te. Dato che non posso spedirti questa lettera, la manderò in un luogo dove custodiscono le memorie delle donne. Forse un giorno, passando per quella grande città, ti fermerai e leggerai. O forse no. Buonanotte, amore mio.